L'avete riconosciuto, no? Bonnie M. by the Rivers of Babylon, il lead del 1978. Tutto, noi abbiamo ballato nelle feste di classe con questa melodia, perché si prestava, ecco. E ancora oggi in alcune radio continuano a suonare questo brano. Ed è un brano strano a pensare che abbiamo cantato, ballato, eccetera, eccetera, con questo brano, perché dietro questo brano c'è il Salmo 137. By the rivers of Babylon, quindi ai fiumi di Babilonia, noi sedevamo e piangevamo, così. È il più orribile e oscuro salmo della Bibbia, perché finisce: beato chi schiaccia la testa dei tuoi bambini sulla roccia. Ed è un salmo, io mi sono chiesto, ma forse hanno sbagliato tradurre in musica questo salmo, ho sempre pensato che una melodia diversa sarebbe meglio. Poi alla fine, perché alla fine poi finiamo anche il sermone con la fine, non ascoltando, ma ve lo traduco semplicemente, ho capito perché in fondo hanno tolto la crudeltà da questo salmo, che è una crudeltà esclusiva, tutti quelli che non sono come noi devono morire. E hanno fatto sì che non ha più questo carattere scuro. Ma comunque, perché ve l'ho sentito, che cosa ha a che fare con il caro Ezechiele, questo salmo? Perché Ezechiele sta proprio come profeta nel tempo in cui c'è la deportazione. Ed è in un tempo in cui chi è già deportato, perché inizia la sua profezia fra le due deportazioni, fra una e l'altra, quindi inizia in un tempo in cui alcuni sono già lì e altri ancora non devono seguire, perché Nabucodonosor poi distrugge completamente Gerusalemme. Ecco, perché nel 598 è la prima e l'elite viene portata via, e lì sono al fiume Chebar in Mesopotamia. E qui nascono le parole del Salmo che poi hanno dato l'idea ai Bonnie M di fare questo canto. Lungo i fiumi di Babilonia, là sedevamo e piangevamo, ricordandoci Sion. Quando quelli che ci avevano deportati ci chiedevano parole di canto, come potremmo cantare il canto del Signore in terra straniera? Così inizia il Salmo. E queste parole esprimono tutta la tragedia dei deportati, strappati alla loro terra, lontani da casa, si sentono davvero abbandonati da Dio. Anzi, poi abbiamo sentito più volte la parola ribelle. Si ribellano all'idea che questo esilio è per la loro mancanza di seguire Dio, perché i profeti lo interpretano come giudizio. Si sentono abbandonati. Per loro era chiaro, tutto colpa di Dio. E contro questo il profeta deve predicare, perché non c'è più. Dio si è ritirato. Il Tempio di Gerusalemme è lì, ancora in piedi, però loro sono lontani. Solo lì si poteva adorare. Solo lì ascoltava le preghiere. Solo lì si poteva cantare e offrire sacrifici. Ora però in Babilonia si trovavano lontanissimi da Dio e lontani dalla sua presenza, proprio nel momento in cui avevano bisogno di lui e del suo aiuto, anche per capire il perché della deportazione, Dio sembrava così lontano. Si sentivano lasciati soli e giravano in questo loro lutto, abbandonati nel senso più profondo. Ed ecco perché sono lì, ai fiumi di Babilonia, a pensare a Sion e a piangere. 5 anni dopo la prima deportazione, un trentenne, Ezechiele, figlio di un sacerdote, è con tutta probabilità, se il tempo fosse stato ancora in piedi, avrebbe fatto anche carriera da sacerdote, lui ha improvvisamente delle visioni e viene chiamato da Dio a essere profeta per il popolo Israele in esilio. E all'inizio del suo libro Ezechiele descrive con immagini impressionanti il carro trono, prima della nostra lettura, di Dio e la sua gloria che si muove dal Tempio di Gerusalemme fino a Babilonia. E qui qualcosa di impensabile accade. Dio lascia Babilonia, lascia Gerusalemme e va in terra straniera presso il suo popolo deportato. Dio va incontro a coloro che si sentivano abbandonati da lui e chiama Ezechiele, affidandogli il compito di trasmettere le sue parole agli esuli. Ezechiele sa fin dall'inizio che il suo incarico è difficile, per quanto sia meravigliosa l'idea che Dio vada dai suoi in terra straniera. Altrettanto dure e disilludenti sono le sue parole. Dio non viene come un Dio che consola, ma colui che legge o impartisce la lezione al suo popolo. E il profeta è portavoce di Dio. Deve dire la verità a un popolo ribelle, metterlo di fronte alla propria colpa. Deve mostrare dove non hanno vissuto o creduto secondo la volontà di Dio. Ezechiele riceve un rotolo, abbiamo letto, scritto su entrambi i lati, il che vuol dire c'è molto da dire, perché normalmente si scriveva da un lato, perché l'altro è un po' ruvido, è difficile scriverci sopra. Una vera e propria scrittura che non finisce mai, di accusa, così piena di lamento, dolore e gemiti che non resta nemmeno un angolo bianco su nessuno dei lati del rotolo. E poi in Apocalisse abbiamo anche lì un rotolo scritto a entrambi i lati. C'è anche l'idea che quando il rotolo è strapieno non posso apporre correzioni o mettere note a margine, devo prenderle così com'è. E così è un incarico incredibilmente pesante come membro del gruppo dei deportati che in terra straniera dovrebbe restare unito davanti a Dio. Ezechiele deve ora mettersi contro di loro, diventando un accusatore nel nome di Dio. Non sappiamo se Ezechiele avrebbe preferito rifiutare questo compito. Sappiamo però che viene sottoposto a una procedura molto particolare. Figlio dell'uomo, mangia ciò che hai davanti, gli viene detto. Devi mangiare questo rotolo e riempirne il tuo ventre. Ezechiele ubbidisce, mangia e così mamma mia, questa è una parola difficile per i tedeschi, interiorizza, ecco, con ogni cellula del suo corpo, assorbe, possiamo dire, molto meglio, no? Del suo corpo il messaggio e la missione. In questo modo viene posto dalla parte di Dio e reso capace di svolgere il suo ministero. Stranamente il messaggio non ha il sapore amaro che uno si aspetterebbe per tutto quello che è scritto in quel rotolo, ma è dolce come il miele. Allora gli israeliti non amavano ascoltare l'accusa di Dio. E anche noi oggi, noi soprattutto come figli e figlie della Riforma, troviamo molto più piacevole sentirci dire siamo amati e accolti da Dio e amiamo un po' emarginare che il giudizio fa parte anche del suo amore, perché il giudizio non vuole svolgersi ma vuole impedire che noi andiamo in una direzione sbagliata, perché a nessuno piace la critica, tanto meno se viene dalla bocca di Dio. Eppure allora, come oggi, è importante riconoscere che Dio non è solo un Dio che ci accarezza, ma anche un Dio che chiede e esige. La nostra fede sarebbe una fede a buon mercato e innocua se Dio fosse solo colui che ci avvolge in qualche mantello di amore e che deve esaudire ogni nostro desiderio, perché ben presto questa idea di Dio fa sì che Dio diventa un distributore automatico, metto una moneta e esce quello che voglio. Fa parte dell'amore, anzi è un'espressione dell'amore, prendere le distanze da ciò che non va, esercitare la critica. Amore e critica sono come due facce della stessa medaglia. Il vero contrario dell'amore non è l'odio, ma l'indifferenza. In Dio, attraverso la critica e il giudizio, le relazioni vengono guarite. In fondo, questo potremmo dire anche per lo prossimo studio sull'Apocalisse. A Dio non interessa punire singole azioni, ma produrre cambiamento. Questo è il vero senso di ogni predicazione di giudizio. E mostrando agli israeliti la verità sulla loro vita e la loro fede e l'interpretazione profetica perché si trovano lì, egli vuole trasformare il popolo. Il discorso di Ezechiele è così, per così dire, un processo di terapia. Dio non si mette in movimento nella visione di Ezechiele da Gerusalemme sul carro che attraversa il deserto per distruggerli, non viene per distruggerli, ma per cambiarli e per sanare la relazione tra lui e il suo popolo. Darò loro un cuore nuovo, più avanti in Ezechiele, metterò dentro di loro uno spirito nuovo, toglierò dal loro corpo il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne, dice Dio, poiché lo scopo è la guarigione della relazione. Il rotolo del giudizio che Ezechiele mangia davvero può avere un sapore dolce come il miele. Per noi cristiane e cristiani è importante essere ricordati attraverso profeti come Ezechiele, che come figlie e figli di Dio abbiamo un compito in questo mondo: pace, giustizia, custodia del creato. Per questo siamo chiamate e chiamati a impegnarci. Dio vuole operare in questo mondo attraverso di noi. Ama il mondo, ama le persone che lo abitano, ma vuole la collaborazione per rendere il mondo diverso da come è oggi. Così anche la canzone dei Bonnie M, per tornare all'inizio, si conclude con una preghiera: siano gradite davanti a te le parole della nostra bocca e il canto dei nostri cuori. E noi potremmo dire: siano gradite davanti a te le azioni che facciamo, perché tu ci mostri cosa fare e come cambiare. Amen.